Ecco, beh, questa è una rappresentazione abbastanza classica dell'atomo, no? L'idea del nucleo con gli elettroni che orbitano attorno al nucleo, e insomma siamo abituati a vederla molte volte quando si tratta appunto di fenomeni connessi all'atomo stesso. E mi piace iniziare con una citazione da Richard Feynman, un fisico statunitense, e vorrei leggervela brevemente. Lui dice: se in un cataclisma andasse distrutta tutta la conoscenza scientifica e soltanto una frase potesse essere trasmessa alle generazioni successive, quale affermazione conterrebbe la massima quantità di informazioni nel numero minimo di parole? Io credo che sarebbe l'ipotesi atomica, o dato di fatto atomico, o comunque vogliamo chiamarlo, secondo cui tutte le cose sono fatte di atomi, piccole particelle che si agitano con un moto perpetuo, attraendosi quando sono un po' distanti una dall'altra, ma respingendosi quando sono schiacciate una contro l'altra. In questa singola frase c'è un'enorme quantità di informazione sul mondo che ci circonda, se soltanto ci si riflette sopra con un po' di immaginazione. Richard Feynman. E io direi che in effetti, insomma, Feynman ha sostanzialmente ragione, cioè di fatto in una frase così breve si trasmette un'enorme mole di conoscenza, cioè l'idea che appunto la materia, tutto ciò che ci circonda nel mondo quotidiano e che osserviamo e che chiamiamo appunto materia, sia di fatto costituita da atomi. Ma questa idea, come dicevo prima, non è un'idea nuova. In effetti, già addirittura nel VI secolo avanti Cristo, in India, quindi non presso i greci ma in India, si sviluppano alcune idee e alcune filosofie che portano alla descrizione della natura attraverso quella che è sostanzialmente un'ipotesi atomica. Si parte dall'idea che ci siano quattro elementi diversi, che questi quattro elementi diversi siano rappresentati da minuscole particelle e che ciascuna di queste particelle abbia 24 differenti qualità. Sono un po' le qualità che caratterizzano, che contraddistinguono queste particelle. Questa scuola poi prenderà piede soprattutto nella comunità buddista, e per un certo periodo di tempo, appunto intorno poi al IV secolo avanti Cristo, troverà parecchio credito. C'è sempre in India un'altra scuola, la scuola jainica, che anche qui sviluppa una teoria atomica, se vogliamo, anche un pochino più elaborata, un po' più sofisticata rispetto alla teoria buddista, e introduce i paramanu, e i paramanu in sostanza sono dei corpuscoli indistruttibili, indivisibili, quelli che noi oggi chiameremo atomi, meglio quelli che poi gli antichi greci chiamarono atomi, e anche qui si parla di attributi dati a questi atomi per fare in modo che si possa spiegare la varietà di ciò che si osserva in natura. E forse una cosa interessante è che c'è già in nuncio l'idea del fatto che gli atomi si muovono, e si muovono o in linea retta, quando non risentono di alcuna forza, oppure seguendo una traiettoria curva, quando appunto si influenzano l'uno con l'altro. E naturalmente il fatto che si influenzino l'uno con l'altro vuol dire che gli atomi possono interagire tra di loro. Naturalmente siamo ben lontani da una visione moderna, così come l'abbiamo noi oggi, di quelli che sono gli atomi, però vedete che ci sono già degli elementi molto interessanti, per cui il moto, l'interazione, la possibilità di dare degli attributi agli atomi, la possibilità addirittura, vedete, che gli atomi possano esistere in due stati distinti. Qui francamente non sono riuscito ad approfondire bene in che cosa consistessero questi due stati, ma vedremo più avanti che forse già presso questa scuola jainica ci poteva essere l'idea che un atomo potesse esistere in uno stato fondamentale, in uno stato invece che oggi diremmo eccitato. Beh, veniamo a qualcosa che sicuramente conosciamo meglio, la scuola degli atomisti nell'antica Grecia, nella Grecia classica. L'atoma somata, cioè i corpi indivisibili, furono introdotti per la prima volta nel V secolo da Leucippo. Poi di fatto si appropriò un po' di questa idea un suo allievo Democrito, che sicuramente divenne molto più famoso poi di lui, soprattutto per i posteri, quelli che poi ricorderanno l'ipotesi atomica la associeranno quasi sempre a Democrito, ma sembra invece che fosse Leucippo l'ideatore di questa teoria e comunque colui che l'aveva sviluppata già a fondo, prima ancora che Democrito poi diventasse suo discepolo. E infatti ci sono rimasti pochi frammenti degli scritti di Leucippo, e in uno di questi Leucippo dice: gli atomi sono soggetti a un movimento casuale e non preordinato, e si muovono incessantemente con velocità grandissima. Anche qui per Leucippo, ne avevamo parlato la settimana scorsa, l'idea di atomo era di un corpuscolo indivisibile, eterno, e gli atomi, muovendosi casualmente, potevano aggregarsi o disaggregarsi per formare tutti i corpi che osserviamo. Epicuro successivamente riprende le stesse ipotesi, e anche qui l'altra volta ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita. Epicuro in sostanza riprende le idee di Leucippo, di Democrito, cerca anche lui di formulare una teoria che permetta di comprendere il molteplice riducendolo al moto di questi corpuscoli, al moto di questi atomi. E poi successivamente nella Roma classica, nell'antica Roma, Lucrezio, che sostanzialmente nel De Rerum Natura traduce le opere di Epicuro, divulga presso la civiltà romana l'ipotesi atomica. E vediamo allora un po' più in dettaglio quali erano i capisaldi su cui si basava questa ipotesi. Beh, in sostanza gli atomi, come abbiamo detto, dovevano essere indivisibili, questo vuol dire che non dovevano essere composti da altre parti, erano un'unità assolutamente indivisibile. Erano eterni, cioè esistevano, esistono da sempre e sempre esisteranno. E sono anche immutabili, nel senso che ogni atomo non solo è indivisibile, ma anche determinate caratteristiche, quelle che vedete sotto, le proprietà quantitative, che gli sono assegnate una volta per sempre, una volta per tutte. Quindi non può accadere che un atomo nel corso dei secoli possa cambiare queste qualità, queste grandezze che lo descrivono. Sono in continuo movimento, sostanzialmente un movimento casuale, anche se di fatto gli atomi interagiscono tra di loro, ed interagiscono tra di loro in maniera deterministica, anche di questo abbiamo parlato la volta scorsa. Deterministica vuol dire che c'è una legge di causa ed effetto negli urti e nelle interazioni tra gli atomi. La casualità è dovuta soltanto al fatto che i moti sono completamente caotici, cioè non c'è nessun motivo, ad esempio, per cui una particolare configurazione dovrebbe essere in qualche maniera preferita rispetto ad un'altra. Sono separati gli atomi per potersi muovere da uno spazio vuoto, e questa è un'altra cosa molto importante, perché nel corso anche della storia della filosofia il concetto di vuoto ha dato luogo a dibattiti anche alle volte molto aspri, e alcuni filosofi non ammettevano assolutamente la possibilità dell'esistenza del vuoto. E quindi il fatto che gli atomisti proponessero come possibilità del movimento degli atomi l'esistenza di uno spazio vuoto, per alcuni filosofi, anche successivi, era assolutamente inaccettabile. Gli atomi sono immutabili, abbiamo detto, sono eterni, però possono aggregarsi e disaggregarsi, e questo naturalmente per formare i corpi che noi possiamo osservare a livello macroscopico. Gli atomi di per sé sono così minuscoli da non essere assolutamente visibili, ma il loro aggregarsi in grandissimo numero crea la materia che ci circonda, crea i corpi macroscopici. Naturalmente, siccome gli atomi sono differenti, nel senso che ci sono atomi che hanno proprietà diverse, io qui ve li ho rappresentati simbolicamente con delle forme geometriche, dei colori diversi, ma attenzione che comunque per Democrito, per Leucippo, per Epicuro le proprietà erano esclusivamente quantitative, per intenderci noi oggi parleremo per esempio di massa, parleremo di carica elettrica. Allora, che cosa produce le qualità che noi osserviamo nei corpi, per esempio il colore, il sapore, il profumo, la consistenza, beh, tutte queste qualità che i nostri sensi percepiscono sarebbero determinate dall'aggregarsi in modo diverso di atomi di tipo differente. E quindi con questa ipotesi gli atomisti spiegavano la grande varietà di materia, di forme di materia con le diverse qualità esistenti in natura. Sostanzialmente con Lucrezio si chiude una prima fase della teoria atomica. L'impero romano è entrato in declino e una volta che l'impero romano cessa di esistere in quanto impero unitario e anche poi con l'affermarsi successivamente del cristianesimo, l'ipotesi atomica conosce un momento di oblio, nel senso che di fatto già Aristotele aveva criticato l'atomismo. Aristotele sosteneva che la materia è continua vuol dire che è divisibile all'infinito o indefinitamente, se preferite, e questo vuol dire naturalmente non ammettere l'esistenza di particelle ultime indivisibili, perché altrimenti questo processo di suddivisione illimitata, di suddivisione infinita, avrebbe dovuto prima o poi cessare. Inoltre Aristotele non ammette l'esistenza del vuoto. La sua filosofia per quanto riguarda la natura si basa comunque sui quattro elementi, ma questi quattro elementi, terra, aria, acqua e fuoco, sono visti come un continuum, non sono visti come costituiti da particelle elementari. Il cristianesimo fa propria la teoria aristotelica e anche la visione platonica e quindi rifiuta le teorie atomistiche. Rifiuta le teorie atomistiche anche perché, secondo alcuni pensatori cristiani, le teorie atomistiche sono teorie che portano all'ateismo, addirittura secondo alcuni sono teorie ispirate dal demonio e quindi devono essere guardate con sospetto o addirittura devono essere completamente bandite dalla filosofia cristiana. Questa situazione quindi di oblio va avanti per alcune centinaia di anni. Occorre arrivare all'umanesimo e poi al Rinascimento perché in parte almeno la teoria atomica sia riscoperta. E tra l'altro c'è un episodio abbastanza curioso. Nel 1417 un certo Bracciolini scopre in un monastero svizzero una copia del De Rerum Natura e quindi dell'opera in cui Lucrezio parla della teoria atomistica, e Bracciolini intanto è molto contento perché lui, tra le altre cose, girava appunto per i monasteri, ricercava queste opere antiche, dopodiché ne faceva delle copie più o meno in fretta che rivendeva. E sembra anche che avesse la brutta abitudine poi di distruggere gli originali per evitare che qualcun altro potesse poi copiarli magari meglio di quanto faceva lui. Insomma, però sembra che fortunatamente in questo caso non abbia distrutto l'originale e quindi nel 1417, per così dire, torna alla luce l'opera di Lucrezio in cui si parla di atomi. Qualche anno dopo, un certo Raimondi, leggendo anche probabilmente De Rerum Natura, scrive Defensio Epicuri, un trattato in cui difende la dottrina epicurea dell'atomismo. E bisogna pensare che era una cosa abbastanza ardita per l'epoca, perché di fatto siamo ancora in una situazione in cui la filosofia aristotelica domina il panorama filosofico in Europa. Tre anni dopo, Lorenzo Valla scrive un altro trattato, De Vero Bono, e anche lui coraggiosamente riprende la dottrina epicurea, dice: ma in sostanza queste idee potrebbero anche avere un fondamento in qualche maniera, e potrebbe anche essere che la materia sia costituita da minutissime particelle, e cerca anche di far vedere che tutto questo non è in contrasto con la dottrina cristiana. perché comunque di fatto in ogni caso queste particelle sarebbero state opera di Dio e si comporterebbero seguendo le leggi del creatore. Passa quasi un secolo e anche Erasmo da Rotterdam interviene nella questione e anche lui riprende le idee atomistiche e cerca naturalmente di conciliarle con la dottrina cristiana. Quindi anche qui la sua preoccupazione è quella di far vedere che queste idee possono essere molto interessanti, possono essere molto feconde, possono spiegare la molteplicità dei fenomeni che si osservano in natura e che nello stesso tempo sono idee ortodosse per la dottrina cristiana e che quindi di fatto non devono più essere bandite come idee eretiche o addirittura diaboliche. Bene, per cui di fatto l'umanesimo e poi il Rinascimento si chiudono con un rinnovato interesse per le idee atomistiche, con un rinnovato interesse per l'ipotesi atomica. E il tutto passa poi nel 600 nelle mani dei filosofi e dei primi ricercatori moderni, potremmo dire, no? Primo tra tutti Galilei. E Galilei in effetti non si pronuncia molto sull'ipotesi atomica, anche se di fatto nel Saggiatore, un altro trattato, lui cerca di sviluppare una teoria corpuscolare della materia. Non ci sono grosse novità rispetto alle ipotesi epicuree. Di fatto Galileo sostiene che effettivamente la materia potrebbe essere composta da minuscoli corpuscoli e che questi minuscoli corpuscoli possono comportarsi seguendo sostanzialmente le leggi della fisica che di fatto lui stesso poi stava via via scoprendo. Anche Cartesio, un altro pensatore importante, un altro filosofo importante del 600, scrive un trattato in cui di fatto appoggia l'idea atomistica, insieme a un altro filosofo, Gassendi, che considera comunque la materia composta da atomi, ma rifiuta l'idea del vuoto. Quindi, in effetti, cerca anche qui di conciliare, cioè con una via di mezzo tra quelle che erano le idee epicuree e quello che invece era la posizione aristotelica di rifuggire dal concetto di vuoto. Arriviamo al 1700, oramai siamo alla fine del 1600, inizio del 1700. Cosa ne pensava Newton dell'ipotesi atomica? Beh, Newton anche qui non scrive molto direttamente riguardo all'ipotesi atomica, però di fatto nei suoi trattati la dà quasi come un fatto scontato, nel senso che lui considera non solo la materia come composta da particelle indivisibili, da atomi, ma addirittura lui pensa che anche la luce possa essere interpretata come costituita da minuscoli corpuscoli e di fatto elabora proprio una teoria conosciuta come teoria corpuscolare della luce. Newton credeva che questi corpuscoli avessero caratteristiche diverse a seconda del colore. Di fatto Newton stesso esegue degli esperimenti con un prisma per scomporre la luce bianca nello spettro colorato e quindi lui ritiene che i diversi colori dello spettro siano dovuti a corpuscoli che abbiano proprietà quantitative differenti. Ritiene inoltre che, così come i corpuscoli che costituiscono la materia, anche i corpuscoli che costituiscono la luce siano dotati di massa, sebbene estremamente piccola. E questa è una conseguenza immediata, cioè il fatto che la luce deve risentire della forza di gravità. In effetti Newton cerca di costruire la sua ottica partendo proprio dal fatto che la luce sia costituita da questi corpuscoli quando attraversano mezzi con densità diversa risentono di una forza diversa e quindi per esempio cerca di spiegare non solo la riflessione ma anche la rifrazione della luce seguendo proprio questi principi. Proprio in quegli anni si sviluppa poi la polemica, comunque il dibattito sulla vera natura della luce. Uno tra i tanti che sosteneva invece la natura ondulatoria della luce era Huygens, e questa disputa vede almeno temporaneamente i sostenitori della teoria ondulatoria avere la meglio. Perché? Perché a un certo punto vengono scoperti i fenomeni di interferenza delle onde luminose, perlomeno dei raggi luminosi, e i fenomeni di interferenza sono fenomeni tipicamente legati alle onde. E per cui, almeno per quanto riguarda la luce, la teoria corpuscolare di Newton viene abbandonata. Rimane però l'idea che, se anche la luce è un'onda, la materia invece potrebbe essere costituita effettivamente da particelle indivisibili. Nel frattempo, in maniera parallela, si approfondisce anche lo studio della chimica, e di fatto vedremo che proprio dalla chimica verranno le prime idee nuove sulla natura atomica della materia, perché di fatto Galileo, Newton e gli altri non avevano fatto altro che riprendere le idee di Epicuro, le idee di Democrito, le idee di Leucippo. Non c'erano stati grossi cambiamenti dal punto di vista dell'idea di come fossero costituiti questi corpuscoli, questi atomi. Allora, Boyle, che si occupava un po' di tutto, chimica, fisica, alchimia, ma questo era tipico ovviamente per i filosofi o gli scienziati dell'epoca, e che aveva compiuto diversi studi per esempio sulla natura dei gas, tra l'altro aveva scoperto una legge che oggi porta il suo nome, una legge che riguarda la pressione e il volume in un gas ideale. Beh, insomma, Boyle nel 1661 scrive un trattato intitolato Il chimico scettico, e lui dice: se invece di considerare l'aspetto fisico si considerano le reazioni chimiche, ci sono alcuni esperimenti di chimica che difficilmente possono essere interpretati senza tener conto della natura atomica, corpuscolare della materia. E in effetti lui in questo trattato cerca proprio di fare un parallelo tra quello che può spiegare la fisica aristotelica e quello che invece può spiegare la fisica democritea, la fisica degli atomi. E la sua conclusione è che, insomma, diversi esperimenti di chimica puntano tutti nella direzione di una struttura atomica della materia. Beh, più o meno in quel periodo un filosofo, anche qui alchimista, fisico, un po' di tutto, croato, un certo Boscovic, dal punto di vista un po' più teorico, cerca di formulare una teoria atomica della materia. E forse questa è un po' la prima teoria atomica dell'era moderna che introduce qualche elemento essenzialmente nuovo rispetto alle vecchie teorie dell'antica Grecia. E Boscovic che tipo di teoria cerca di formulare? Ma lui tenta di mettere assieme la meccanica newtoniana con la teoria delle monadi di Leibniz. E che cosa dice? Dice: gli atomi non sono particelle piccolissime, gli atomi sono dei veri e propri punti materiali, quindi sono particelle puntiformi, non hanno dimensioni. Però nello stesso tempo sono dotati di massa, quindi risentono della forza di gravitazione e si comportano come degli oggetti effettivamente materiali. Inoltre sono dei centri di forza che può manifestarsi in maniera attrattiva o repulsiva a seconda della distanza alla quale si trovano gli atomi. E infatti qui vedete, questo è un diagramma che realizza, un grafico che realizza proprio Boscovic, in cui fa vedere come varia la forza al variare della distanza dal nostro atomo puntiforme. Allora, a breve distanza la forza è repulsiva, quando il grafico si trova al di sopra dell'asse orizzontale, per convenzione la forza è repulsiva. Se ci allontaniamo un po', la forza diventa attrattiva, vedete che andiamo sotto l'asse orizzontale delle ascisse, poi diventa ancora repulsiva, poi diventa attrattiva e così via, in una serie di ondulazioni. L'intensità della forza però decresce mano a mano che ci allontaniamo dal centro che la genera. E questa è un'idea molto interessante perché intanto vedete che l'andamento della forza è decrescente con la distanza e questo era quello che di fatto diceva anche Newton riguardo alla teoria della gravitazione. Ma nello stesso tempo, a differenza della teoria della gravitazione che prevede una forza sempre attrattiva, ci sono queste ondulazioni, quindi ci sono delle zone di repulsione, ci sono delle zone di attrazione. E Boscovich sosteneva che quando gli atomi, questi punti materiali, interagiscono l'uno con l'altro, ci possono essere delle situazioni in cui due atomi vengono a trovarsi in una posizione di equilibrio, perché magari tutti e due si trovano a una distanza tale da finire l'uno in una valle dell'altro. E qui la cosa interessante è anche che queste zone di equilibrio sono discrete. Ce n'è una qua, una qua, una qua, e questo vedremo che ricorda molto molto da vicino poi il modello dell'atomo di Bohr in cui le orbite vengono quantizzate. Quindi addirittura nel 1700 c'era già qualcuno che più o meno consapevolmente aveva sviluppato un modello in cui ci sono sostanzialmente delle orbite stazionarie, comunque delle distanze alle quali gli atomi si trovano in equilibrio, queste distanze sono discrete. Ma andiamo avanti invece sul versante della chimica. Siamo oramai agli inizi del 1800 e Dalton pubblica un trattato di chimica, di filosofia chimica, ma comunque un trattato di chimica perché all'epoca ancora si parlava di filosofia inteso anche nel senso dello studio della natura, e espone la sua teoria atomica. In cosa consiste questa teoria atomica? Beh, anche qui Dalton finalmente propone qualcosa di ben preciso, che in parte si rifà alle teorie dell'antica Grecia, ma in gran parte è dovuto agli esperimenti che in buona parte Dalton stesso aveva realizzato, esperimenti di chimica, e che già Boyle aveva detto, guardate, che indicano una direzione ben precisa, cioè quella della natura atomica della materia. Quali sono le ipotesi alla base della teoria di Dalton? Beh, una prima ipotesi è che gli elementi sono costituiti da microscopiche particelle, per cui torniamo a particelle piccolissime ma non puntiformi. A differenza di Boscovich, le particelle di Dalton non sono puntiformi. Queste particelle sono gli atomi. Gli atomi di un dato elemento sono tutti identici. Beh, qua non c'è molto di nuovo rispetto a quanto già aveva detto Leucippo o Epicuro. Atomi di elementi diversi si differenziano per avere masse diverse. E anche qui si riprende l'idea del fatto che la differenza tra gli atomi di elementi diversi è una differenza quantitativa. Gli atomi non posseggono proprietà qualitative. Gli atomi inoltre si combinano tra loro a formare i composti. Non c'è, vabbè, ma fin qui nulla di nuovo. Sì, in effetti anche queste erano cose che erano già state dette, però Dalton ha delle fondamenta sperimentali molto più forti e vedremo che tipo di fondamenta. Quindi lui dice, in chimica ci sono gli elementi sono costituiti da un unico tipo di atomo, poi ci sono i composti invece sono aggregazioni di atomi di elementi differenti. E l'ultimo punto è, nelle reazioni chimiche gli atomi non possono essere creati o distrutti o divisi in parte, quindi qui ritorna l'indivisibilità, l'indistruttibilità degli atomi e anche il fatto che questi sono eterni, esistono da sempre, per sempre esisteranno. Ma quello che vorrei sottolineare ancora una volta è che se anche questi punti sembrano sostanzialmente identici a quelli proposti già nell'antica Grecia, la differenza sostanziale non sta tanto nei punti stessi quanto nel fatto che adesso la visione è molto molto più empirica, cioè Dalton ha, se non proprio delle prove, delle evidenze sperimentali abbastanza forti. E quali sono queste evidenze sperimentali? Possiamo riassumere le evidenze sperimentali di Dalton in due leggi, che appunto più o meno in quel periodo si fanno strada e vengono enunciate. La prima legge è la cosiddetta legge delle proporzioni definite. Cosa dice questa legge? Beh, dice che quando due o più elementi reagiscono per formare un composto, questi elementi si combinano sempre secondo proporzioni di massa ben definite e costanti. Ma cosa vuol dire questo agli effetti pratici? Allora, prendiamo una reazione molto semplice, per esempio. Prendiamo l'azoto e l'ossigeno. Allora, l'azoto e l'ossigeno possono combinarsi tra di loro per dare un composto che poi, non all'epoca, ma successivamente prenderà il nome di ossido nitrico. Noi ovviamente utilizziamo la nomenclatura moderna, di fatto dobbiamo pensare che all'epoca questo tipo di nomenclatura, o come vedremo più avanti di notazione, non esisteva ancora, ma per noi adesso è comodo ragionare in questi termini. Allora, cosa succede? Ma succede che potremmo, per esempio, prendere 7 grammi di azoto e combinarli con 8 di ossigeno e si formano 15 grammi di ossido nitrico. Oppure potremmo prendere il doppio dell'azoto. In questo caso avremo bisogno anche del doppio dell'ossigeno. I due elementi reagiranno completamente, non avanzerà né azoto né ossigeno e si formeranno 30 grammi del nostro composto. Se triplichiamo l'azoto dovremo triplicare anche l'ossigeno. Cosa succede se mettiamo dell'ossigeno in più? Per esempio, 21 grammi di azoto e invece che 24 di ossigeno ne mettiamo 30. E ci accorgiamo che al termine della reazione sono avanzati 6 grammi di ossigeno che non hanno reagito. Quindi da qui si deduce che quando gli elementi si combinano lo fanno sempre secondo proporzioni ben precise. Ma non è tutto. C'è anche un'altra legge. Alle volte gli stessi elementi possono combinarsi tra di loro per formare composti diversi. Allora, quello che succede è che quando una certa massa di un elemento si combina con masse diverse dell'altro elemento, queste stanno tra di loro in un rapporto che è espresso da frazioni in cui numeratore e denominatore sono numeri semplici. Numeri semplici vuol dire numeri piccoli, non troppo grossi, ma anche qua è molto più semplice vederlo con un esempio. Per esempio, prendiamo sempre il nostro azoto e combiniamolo con l'ossigeno. Allora, abbiamo già visto che 7 grammi di azoto e 8 di ossigeno fanno l'ossido nitrico, ma in alcuni casi 7 grammi di azoto possono anche reagire solo con 4 grammi di ossigeno e formano un composto diverso. Oppure 7 grammi di azoto possono reagire con 12 grammi di ossigeno e formeranno un altro composto ancora. Oppure con 16, oppure con 20. Ma vedete, tutte queste quantità, tenendo fissi 7 grammi di azoto, sono in rapporto tra di loro secondo frazioni semplici. Come dire 7 quarti, 7 ottavi, 7 dodicesimi, 7 sedicesimi, 7 ventesimi. Allora, tutto questo Dalton come lo interpreta? Lo interpreta dicendo: la materia, gli elementi sono costituiti da atomi, da queste particelle indivisibili. Quando gli atomi si uniscono tra di loro per formare dei composti, allora lo fanno secondo un rapporto ben preciso. Quella che vedete qui a sinistra è una delle tavole che Dalton aveva pubblicato nel suo trattato, e riporta alcuni elementi nelle prime tre righe e poi alcuni composti. Ci sono dei composti costituiti da due atomi, composti binari, ci sono i composti fatti da tre atomi, ternari, quelli fatti da quattro, da cinque e così via. E Dalton utilizzava per ciascuno degli elementi che lui conosceva un circoletto con qualche simbolo per differenziare gli atomi l'uno dall'altro, no? Quindi per esempio il primo è l'idrogeno, un circoletto con un puntino al centro e così via poi per gli altri elementi. Allora, io qui ve li ho rappresentati con delle sferette colorate, per cui io ho preso 6 elementi che Dalton conosceva: idrogeno, ossigeno, carbonio, zolfo, azoto, fosforo, E poi sotto vi ho riportato alcune delle combinazioni che compaiono anche nella tabella di Dalton, no? Per esempio l'acqua, allora l'acqua, un ossigeno e un idrogeno, l'ammoniaca, un azoto e un idrogeno, gas nitroso, insomma così via. Beh, qualcuno avrà notato che la formula dell'acqua è sbagliata, ma Dalton pensava che fosse così. E quindi lui, di fatto è questa qui che avete qua all'inizio, no? Questa, pensava che l'acqua fosse costituita da un atomo di ossigeno e un atomo di idrogeno. Noi oggi sappiamo che invece gli atomi di idrogeno sono due. Poi più avanti ci si renderà conto di questo errore che verrà corretto, no? Ora, l'ipotesi di Dalton è un'ipotesi, se vogliamo, anche semplice, no? Perché è un po' come costruire la materia a partire da mattoncini che possono combinarsi assieme. Questi mattoncini sono indistruttibili. Dalton pensava a delle sfere rigide, minuscole. Queste sfere hanno la capacità di legarsi, si legano però seguendo certe proprietà, nel senso che non si possono mettere assieme le sfere, i mattoncini in maniera qualunque, ma alcuni mattoncini si incastrano bene con altri e non altrettanto bene con altri ancora. E quindi da qui nasce tutta la chimica. Per cui, da queste poche ipotesi, potenzialmente il potere esplicativo è enorme. Certo, poi a livello pratico occorrerà fare molto lavoro, perché bisognerà andare a capire come si combinano questi atomi l'uno con l'altro, quali sono quelle che noi potremmo chiamare affinità chimiche, per cui come mai ad esempio l'ammoniaca è formata in un certo modo e non ci sono più atomi di azoto, più atomi di idrogeno, no? Ma tutto questo non va ad intaccare i principi di base. E sempre all'inizio del 1800, ad opera di un chimico italiano, Amedeo Avogadro, a sostegno proprio dell'ipotesi atomica, viene avanzata un'altra ipotesi. Di che cosa si tratta? Avogadro, che si occupava appunto anche lui di studiare le reazioni chimiche, di studiare anche poi il comportamento dei gas, fa un'ipotesi relativa proprio ai gas. La sua idea è che i gas comunque siano costituiti da atomi, siano costituiti da queste particelle minutissime, e lui dice, se si prendono due gas diversi, per esempio l'idrogeno e l'ossigeno, oppure l'azoto e l'ossigeno, l'azoto e l'anidride carbonica, e li si mette in due recipienti che hanno lo stesso volume, alla stessa pressione e alla stessa temperatura, allora il numero di particelle per i due gas deve essere lo stesso. E questa naturalmente è un'ipotesi che, come dire, non può essere verificata in maniera così diretta, perché nessuno può mettersi a contare quanti atomi di ossigeno e di idrogeno ci sono in un certo recipiente, non sono nemmeno visibili, e neanche con i microscopi di cui si disponeva all'epoca. Per cui è un'ipotesi, per così dire, che viene fatta in qualche maniera a priori, e poi dopo si va a vedere sul campo se regge al confronto con i dati sperimentali. Noi oggi abbiamo anche una stima abbastanza precisa di quello che è il numero di Avogadro, perché attenzione, Avogadro enuncia questa ipotesi, lui dice gas in uguali condizioni di volume, pressione e temperatura, anche se sono diversi, contengono lo stesso numero di atomi o di molecole, però non aveva idea di quanti fossero questi atomi o di quante fossero queste molecole. E bisogna attendere un po' di tempo prima che si cominci ad avere un'idea di quale sia quello che poi verrà chiamato il numero di Avogadro, cioè quanti atomi ci sono in condizioni standard in una mole di gas. Noi oggi sappiamo che questo numero è molto grande, ve l'ho riportato qua in basso, circa 6 per 10 alla 23, quindi dovete mettere in fila un numero di 23 cifre, una cosa spaventosamente grande e si fa perfino fatica ad immaginarlo. Ma questo ci dà anche un'idea, comincia a darci un'idea di non solo quanti atomi ci siano magari in pochi grammi di sostanza, perché una mole, per esempio, di idrogeno, l'idrogeno in condizioni normali è un gas biatomico, cioè la molecola di idrogeno è fatta da due atomi di idrogeno. Allora, una mole di idrogeno sono 2 grammi, e in 2 grammi di idrogeno c'è qualcosa come 6 per 10 alla 23 molecole, quindi un numero enorme, no? Se pensiamo agli abitanti della Terra, sono poco più di 6 miliardi, quindi 6 per 10 alla 9. Se pensiamo anche alle stelle della nostra galassia, sono, con una stima abbondante, 200 miliardi, quindi 200 per 10 alla 9, ma qua siamo a 10 alla 23. Bene, qualche anno dopo, un naturalista inglese, un certo Brown, un certo Robert Brown, stava compiendo delle osservazioni al microscopio e lui stava osservando delle particelle di polline in sospensione acquosa. E fa una scoperta piuttosto interessante. Si accorge che queste particelle sono animate da un moto caotico. Ecco, più o meno questa immagine vi dà un'idea di quello che può essere il percorso di una di queste particelle. Naturalmente Brown si serviva di un microscopio e lui osservava questi granelli di polline e si era accorto che questi granelli erano in continua agitazione, si muovevano in maniera casuale da una parte e dall'altra sotto i suoi occhi. Inizialmente pensa addirittura di aver scoperto un qualche principio vitalistico della materia, per cui una prima idea, ma forse allora, siccome sono particelle di polline, questo movimento è legato al fatto che si tratta di particelle organiche, quindi è la vita che si manifesta sotto forma di movimento. Ma poi si rende conto che anche facendo bollire, scaldando per un certo tempo ad alta temperatura queste particelle di polline, quindi teoricamente uccidendo qualunque forma di vita, il moto permane, non cessa. E quindi si convince che deve essere qualcosa di tipo fisico. Ma in realtà questa osservazione era già stata fatta una 50ina di anni prima. Un chimico tedesco aveva osservato lo stesso fenomeno con delle particelle di carbone in sospensione alcolica. Quindi si trattava di particelle di carbone, per cui era già da escludere in partenza l'ipotesi che ci potesse essere un principio vitalistico. Soltanto che, come accade alle volte non solo nella scienza ma anche in altre discipline, chissà perché questa scoperta di Brown ebbe maggior risonanza, maggior successo, nel senso che poi cominciò a circolare negli ambienti scientifici questa scoperta e tutti quanti la ricollegarono a Brown, tant'è vero che ancora oggi questo tipo di movimento caotico porta il nome di moto browniano. Addirittura c'era qualcuno che ancora prima di Ingenhaus aveva detto qualcosa di simile. E indovinate un po' chi? Il nostro caro Lucrezio. Nel De Rerum Natura lui aveva descritto il moto caotico delle particelle di fumo in sospensione nell'aria. Ma aveva fatto anche di più. Si era spinto fino ad attribuirlo agli urti con gli atomi invisibili all'occhio nudo. Mentre Brown dice, ma potrebbe essere la vita che si manifesta così, poi dopo scopre che non è questo, allora diciamo, chissà, che non riusciva a capire bene da dove provenisse questo moto. Addirittura Lucrezio, probabilmente, ben imbeccato da Epicuro, propone un'interpretazione teorica molto forte. Addirittura lui dice, questa è una prova dell'esistenza degli atomi. Ma sarà veramente così? Beh, vedremo più avanti se questa osservazione di Lucrezio possa effettivamente considerarsi come una prova dell'esistenza degli atomi. Beh, bisogna aspettare il 1905 con uno dei 5 famosi articoli di Einstein, dell'Annus Mirabilis, perché l'interpretazione del moto browniano trovi una spiegazione soddisfacente. In che senso? Ma non nel senso che Einstein è il primo a dire che si tratta di un fenomeno legato alla natura atomica, certamente no. Però Einstein in questo articolo riesce a darne una descrizione matematica rigorosa. E addirittura riesce anche a dire che da questo moto si può avere un'idea delle dimensioni degli atomi e anche del numero di Avogadro. E qui vi ho riportato, così per curiosità, qualcuna delle equazioni che scrisse Einstein a proposito. E tre anni dopo Perrin verifica sperimentalmente i calcoli di Einstein, nel senso che cerca di vedere se la teoria matematica di Einstein per interpretare il moto browniano rendeva conto effettivamente delle osservazioni, e trova che gli esperimenti sono in accordo con la teoria di Einstein. Beh, siamo ormai agli inizi del Novecento, quindi l'ipotesi atomica, insomma, è molto più oramai di un'ipotesi, però bisogna pensare che all'epoca esistevano ancora molti fisici che non credevano all'esistenza degli atomi, in particolare alcuni fisici della scuola positivistica. Lo stesso Mach, a cui Einstein si è sempre riferito come uno, se non dei suoi maestri, come uno dei suoi principali ispiratori per quanto riguarda la relatività generale, Mach non credeva all'esistenza degli atomi. E per cui il fatto che Einstein riesca a darne una descrizione in termini quantitativi così precise e che ci sia un ottimo accordo con i dati sperimentali non è assolutamente una cosa da poco. Tant'è vero che un fisico dell'epoca che non credeva all'esistenza degli atomi, dopo aver letto l'articolo di Einstein, esclamò che con il suo articolo Einstein lo aveva pienamente convinto che invece gli atomi esistevano. Ma nel frattempo, facciamo ancora un piccolo passo indietro, cosa era successo? Ma era successo che nella vasta congerie di dati sperimentali e di ipotesi atomiche, eccetera, era arrivato qualcuno a mettere un po' d'ordine nel tutto. E questo qualcuno è Mendeleev, che osserva che le proprietà chimiche degli atomi tendono ad avere una certa regolarità, per cui comincio a pensare che sia possibile inquadrare il tutto in uno schema. Uno schema che noi oggi sappiamo essere la tavola periodica degli elementi. E lui nel 1869 presenta proprio alla Società di Chimica Russa la sua prima tavola periodica. Ecco, qui vi ho riportato una copia di quelli che sono gli appunti originali di Mendeleev. Quelli che vedete, queste colonne che vedete, sono tutte colonne dove lui annotava i pesi atomici dei diversi elementi, e ci sono alcune posizioni vuote, perché lui riteneva che in quelle posizioni dovessero trovarsi degli elementi che però di fatto all'epoca non si conoscevano ancora. E questa tra l'altro è una delle cose più interessanti della scoperta o della teoria di Mendeleev, cioè il fatto che la sua tavola periodica non aveva soltanto uno scopo classificatorio o un'utilità descrittiva o catalogativa, aveva anche una valenza predittiva, di previsione. Cioè Mendeleev dice: guardate che ci sono degli spazi vuoti e lì quegli spazi dovranno essere riempiti con elementi che noi non conosciamo ancora. Quindi era qualcosa di utile anche dal punto di vista proprio della previsione e della possibilità di scoprire nuovi elementi. Ma torniamo invece sul versante dei fisici. Cosa fanno i fisici nel frattempo? Cosa succede mentre i chimici si danno da fare, scoprono le leggi delle proporzioni multiple, teoria atomica di Dalton, Mendeleev, insomma, da questo punto di vista la chimica sicuramente aveva dato dei punti, per così dire, alla fisica per quanto riguardava la nuova teoria atomica. Beh, allora i fisici, insomma, piano piano cominciano a risvegliarsi, e uno dei punti cruciali, uno degli esperimenti cruciali, viene effettuato nel 1897. Nel 1897, per tutto il 1800, vengono condotti una serie di esperimenti sull'elettricità, sul magnetismo, e vengono fatte decine e decine di scoperte interessanti. In particolare erano stati scoperti da Crookes i cosiddetti raggi catodici, cioè in sostanza se si prende un tubo e in questo tubo si mette un gas che esporta a bassa pressione, e se all'estremità di questo tubo vi sono due elettrodi portati ad alto potenziale, ad alta differenza di potenziale, allora si osserva una scarica attraverso il tubo. Variando poi il potenziale degli elettrodi e abbassando ancora la pressione del gas, si può osservare proprio come un fascio luminoso che va da un elettrodo all'altro. E questi raggi erano stati chiamati raggi catodici perché sembravano proprio essere emessi dal catodo, cioè dall'elettrodo negativo. Allora cosa succede? Succede che nel 1897 Thomson, che lavorava proprio sui tubi di Crookes per studiare questi effetti, si rende conto che questi raggi sono costituiti da particelle. E non solo si rende conto che sono costituiti da particelle, riesce anche a misurare il rapporto tra la carica elettrica e la massa di queste particelle. Per farla breve, era stato scoperto l'elettrone. In realtà l'elettrone era già stato ipotizzato precedentemente, nel senso che, per esempio, nel 1894 Stoney e Lemming avevano ipotizzato l'esistenza di particelle dotate di carica negativa, e tutto questo per spiegare alcuni fenomeni di tipo elettrico legati anche poi proprio al tubo di Crookes. Però, come dire, la fisica è una scienza quantitativa, quindi non basta soltanto avanzare delle ipotesi che magari possono anche essere molto interessanti, possono rivelarsi vere, possono rivelarsi anche proficue. Bisogna poi però fare i calcoli, bisogna scendere a livello quantitativo, e quindi il primo che di fatto riesce a misurare il rapporto carica-massa è Thomson. Beh, allora Thomson stesso, qualche anno dopo, forte della sua scoperta dell'elettrone, cerca di costruire un modello di atomo, un modello che non sia soltanto un modello ad uso e consumo dei chimici, perché, come dicevamo prima, i chimici avevano già un'idea di come potessero essere gli atomi, però ai chimici interessava soprattutto l'aspetto legato alla possibilità di creare dei composti da parte degli atomi. E quindi tutto questo faceva sì che non ci si era mai spinti più di tanto nell'indagare quale fosse la struttura dell'atomo, sempre ammessa che ne avesse una, perché di fatto Dalton diceva: vabbè, l'atomo è indivisibile, sono delle sfere eterne, indistruttibili, e punto e basta. Ma invece Thomson cerca di guardare un po' più a fondo. E allora lui nel 1904 scrive che gli atomi e gli elementi consistono di un certo numero di corpuscoli carichi negativamente, racchiusi in una sfera di carica positiva uniforme. Allora, questo è tipicamente un modello, quello che i fisici chiamano un modello, cioè che cosa? Non la realtà, ovviamente, ma qualcosa che può servirci a descrivere la realtà, a comprenderla meglio. E quindi il modello di Thomson era un modello in cui c'era questa sfera di carica positiva uniforme, gli elettroni che, secondo Thomson, si disponevano su delle orbite in equilibrio all'interno di questa sfera di carica positiva. L'emissione e l'assorbimento di radiazione elettromagnetica, quindi l'emissione e l'assorbimento di luce o di altre radiazioni elettromagnetiche, secondo Thomson, è dovuto alle diverse energie che hanno queste orbite all'interno della nostra sfera di carica positiva. E i raggi catodici non sono altro che la manifestazione dell'espulsione di elettroni da parte dell'atomo. Questo modello è passato alla storia come modello a panettone, o come dicono gli inglesi, plum pudding model. È un po', come dire, un carattere quasi, non dico irrisorio, ma insomma, come diceva, il modello a panettone è una cosa poco seria. Ma io, insomma, vorrei un po' rivalutare questo modello, perché intanto guardate che già qui c'era un'idea, anche se solo in embrione, di orbitale, perché Thomson dice che gli elettroni occupano delle orbite in condizioni di equilibrio, cosa che invece nel modello successivo si perderà e sarà ripresa poi soltanto alcuni anni dopo. Beh, insomma, questo era nato, per così dire, il primo modello dell'epoca moderna di atomo. Ma non solo, c'era anche una grossa novità. Se era vero quello che diceva Thomson, l'atomo per la prima volta nella storia dell'umanità non era più visto come un'entità indivisibile e non composta. L'atomo era composto, perlomeno era composto da elettroni e da una nube di carica positiva. Nello stesso anno, e questa è una cosa poco nota, era stato pubblicato anche un altro modello ad opera di un giapponese. E questo modello era un modello che, a differenza di quello di Thomson, non prevedeva che gli elettroni si trovassero all'interno di una sfera di carica positiva. Gli elettroni piuttosto orbitavano attorno a una sfera di carica positiva e non al suo interno. E l'analogia che portò Nagaoka a formulare il suo modello fu l'analogia con gli anelli di Saturno. Lui si era reso conto che gli anelli di Saturno erano un sistema stabile. Allora immaginò che anche per gli atomi potesse succedere una cosa del genere, cioè c'era un nucleo di carica positiva molto grande e gli elettroni molto leggeri rispetto al nucleo che orbitavano intorno allo stesso formando un po' come degli anelli, così come accade per Saturno. La forza che tiene gli elettroni in orbita lungo questi anelli è la forza elettrica. E quindi abbiamo due modelli diversi. Di fatto forse noi conosciamo meglio quello di Thomson solo perché siamo europei. C'era di rivero in quegli stessi anni ancora un altro modello, un modello in cui si ipotizzava che l'atomo avesse una forma cubica, ma era un modello più che altro che cercava di spiegare alcune proprietà chimiche. Quindi il fatto che l'atomo poi fosse effettivamente di forma cubica era forse soltanto una presentazione di comodo del modello, non tanto un fatto ritenuto fisico. Bene, ma adesso facciamo una piccola digressione. Come si fa ad avere informazioni sugli atomi? Gli atomi, abbiamo detto, sono così piccoli, addirittura potrebbero essere puntiformi, che nessuno è in grado di vederli, nemmeno con i microscopi più potenti. Informazioni ci arrivano indirettamente dalle reazioni chimiche. Ma è possibile avere qualche informazione un po' più di prima mano? Sì, in effetti è possibile. È possibile attraverso la luce, nel senso che possiamo utilizzare il prisma di Newton per scomporre un raggio di luce e allora possiamo vedere che cosa succede quando un solido, per esempio, emette luce una volta che è portato all'incandescenza. Bene, se facciamo passare questa luce attraverso il prisma otteniamo quello che è lo spettro continuo, cioè una sequenza continua di colori che va dal violetto al rosso, passando attraverso tutti i colori dell'arcobaleno. Se invece scaldiamo un gas rarefatto, troviamo una sorpresa. Lo spettro non è più continuo, ma è costituito soltanto da alcune bande, o meglio da alcune righe, come dicono gli spettroscopisti. Queste righe sono righe luminose su uno sfondo scuro. Se invece prendiamo un solido, lo scaldiamo fino a fargli emettere luce, poi facciamo attraversare la luce, facciamo passare la luce attraverso un gas freddo, allora scopriamo che si avrà uno spettro continuo solcato da righe scure. E se il gas è lo stesso che prima avevamo fatto emettere luce, allora troveremo che le righe scure sono esattamente negli stessi posti, nelle stesse posizioni dove prima c'erano le righe in emissione. È chiaro che tutto questo ci dice qualcosa di molto importante sugli atomi. Ma cosa? Beh, intanto per tutti i 1800 gli spettroscopisti si erano divertiti e si erano anche rotti la testa per cercare di capirci qualcosa. Qui vi ho riportato alcuni spettri degli elementi in fase gassosa: idrogeno, elio, ossigeno, zolfo, ferro. Vedete che mano a mano che andiamo avanti verso elementi via via più pesanti lo spettro si complica notevolmente. Da poche righe dell'atomo di idrogeno abbiamo già qualcuno in più per l'elio, ma poi zolfo, ferro non ne parliamo, abbiamo una vera e propria foresta di righe. E che significa tutto questo? Perché è chiaro che se gli atomi emettono e assorbono luce e lo fanno con frequenze ben precise, che sono sempre le stesse, per gli stessi elementi a parità di condizioni fisiche, vorrà dire che tutto questo è legato alla struttura dell'atomo. E di fatto già questo sarebbe stato un buon indizio per ritenere l'atomo qualcosa di composto e non qualcosa di elementare e indivisibile. Inoltre, sempre sul finire del secolo, del 1800, succede un'altra cosa importante. Nel 1896 Becquerel scopre, in maniera più o meno fortuita, ma quando si parla di fortuna della scienza bisogna anche pensare sempre che ci vuole qualcuno che sia in grado di cogliere al volo questo colpo di fortuna. E allora Becquerel, che voleva fare esperimenti utilizzando dei sali di uranio riguardo ai raggi X che erano stati scoperti da poco, scopre che, avendo lasciato delle lastre fotografiche chiuse nella loro confezione con sopra dei sali di uranio, si era accorto che queste lastre erano state impressionate. E quindi, insomma, voleva dire che c'era qualcosa che i sali di uranio emettevano che era in grado di impressionare le lastre. Qui vedete, avete proprio l'immagine di una delle lastre impressionate nel laboratorio di Becquerel. Insomma, era stata scoperta la radioattività. In quegli anni ricordiamo i lavori dei coniugi Curie, che in poco tempo scoprirono due nuovi elementi, il radio e il polonio, e Marie Curie tra l'altro morirà proprio per gli effetti delle radiazioni assorbite nel corso delle sue ricerche, perché queste ricerche comunque erano condotte a livello anche artigianale, nel senso che lei e il marito avevano dovuto depurare centinaia e centinaia di chili di quel blend minerale contenente il materiale radioattivo per eseguire poi gli esperimenti. E tutto questo poi nel corso degli anni aveva portato a gravissime conseguenze per la sua salute. Allora, questa radioattività, così come la luce, ci dice qualcosa riguardo gli atomi, è qualcosa che proviene dalla materia, è qualcosa che proviene dagli atomi. E Rutherford si interessa immediatamente al fenomeno e scopre che ci sono due tipi diversi di radiazioni emesse dagli atomi, che lui chiama alfa e beta. E due anni dopo Villard scopre che c'è anche un terzo tipo di radiazione, che per continuità con l'alfabeto greco chiama raggi gamma. Ma che proprietà hanno queste radiazioni? Riassumendo, possiamo dire che i raggi alfa in genere sono molto poco penetranti, basta un foglio di carta per fermarli. I raggi beta invece, per essere fermati, richiedono un piccolo spessore di alluminio, insomma una sottile lamina metallica. I raggi gamma invece sono molto molto penetranti e per essere fermati hanno bisogno di spessi strati di piombo, no? Quando si va per esempio dal dentista o quando si va a fare una radiografia, oggi le tecniche sono molto più avanzate per cui le dosi sono molto più basse, ma il radiologo si protegge indossando un indumento che è rivestito di piombo. E poi viene fatta anche un'altra scoperta molto interessante, che i raggi alfa e beta trasportano carica elettrica, mentre i raggi gamma sono neutri, nel senso che facendo passare queste tre radiazioni attraverso due placche metalliche, una caricata positivamente e una negativamente, i raggi gamma proseguono indisturbati, i raggi alfa deviano verso la placca negativa e quelli beta verso quella positiva. Quindi vuol dire che gli alfa sono positiva e i beta negativi. In breve si scoprì che i beta non sono altro che elettroni, quindi era qualcosa che si conosceva già, e gli alfa invece, ci si metterà un po' più di tempo, ma poi si capirà che sono nuclei di elio. Allora Rutherford comincia ad avere l'idea di utilizzare proprio questi raggi per sondare la struttura atomica. Come pensa di sondare la struttura atomica? Ma semplicemente bombardando gli atomi con raggi alfa o anche raggi beta. Allora lui organizza degli esperimenti, in particolare affida a due suoi allievi, Geiger e Marsden, la conduzione di un esperimento che consisteva nel bombardare una sottilissima lamina d'oro con particelle alfa. e vedere che cosa succedeva. Allora, Geiger e Marta mettono in piedi tutta l'esperienza, l'esperienza quindi è costituita da una sorgente di particelle alfa, c'è la nostra lamina d'oro vista dall'alto, molto sottile, si utilizza l'oro perché l'oro è molto malleabile, quindi si può ridurre in uno spessore così sottile da essere costituito come spessore da poche decine o poche centinaia di atomi. E poi c'era un rivelatore, bisognava osservare ad occhio le particelle che andavano a colpire il rivelatore, nel senso che il rivelatore aveva uno schermo fluorescente e quindi Geiger e Marta erano costretti a stare per qualche ora al buio in una camera per fare in modo che l'occhio fosse abbastanza sensibile, poi dopo si mettevano lì e facevano i conteggi. E loro scoprirono una cosa estremamente interessante, che alcune particelle alfa venivano deflesse per angoli molto grandi, addirittura qualcuna rimbalzava quasi indietro. Poche per la verità, insomma, circa una su 20.000, però questo fatto risultava veramente strano. Tant'è vero che Rutherford più tardi scrisse: era come sparare una palla di cannone da 15 pollici su un foglio di carta velina e vedersela rimbalzare indietro. Insomma, una cosa veramente inaudita. Ma perché la cosa era così strana? Beh, perché all'epoca il modello dell'atomo era quello di Thomson, e quindi l'idea era di una nube di carica positiva con gli elettroni messi dentro. Allora, se spariamo gli alfa, che hanno una massa piuttosto grande e una grossa energia cinetica, questi dovrebbero praticamente attraversare la nostra lamina senza risentire quasi per nulla della presenza degli elettroni o della nube di carica positiva. Quindi voleva dire che ci si aspettava soltanto piccolissime deflessioni, tutt'al più dell'ordine di 1-2 gradi. Quello che invece si trova sta ad indicare che evidentemente l'atomo non è fatto così. E allora Thomson propone un suo modello. Cioè lui dice: l'atomo in realtà è costituito da un nucleo estremamente piccolo. Intorno a questo nucleo di carica positiva, che contiene la maggior parte della massa dell'atomo, si trovano gli elettroni a distanza grande rispetto al nucleo. Quando le particelle alfa arrivano, per la maggior parte passano indisturbate, perché di fatto la nostra materia è costituita per lo più da spazio vuoto. Però può capitare che una particella alfa passi abbastanza vicino a un nucleo. Allora risente della forza repulsiva dovuta al fatto che hanno lo stesso segno la particella e il nucleo, e quindi viene deviata per angoli piuttosto grandi. Addirittura, se per caso la particella arriva proprio in direzione del nucleo, può quasi tornare indietro. Era nato quello che oggi chiamiamo modello planetario. Era il 1911 e Rutherford appunto propone un modello di atomo in cui c'è un nucleo molto piccolo, gli elettroni orbitano attorno a questo nucleo come i pianeti attorno al Sole. La forza che però tiene gli elettroni legati al nucleo non è la forza di gravità, ma è la forza elettrica. Ma quanto il nucleo è più piccolo rispetto alle orbite degli elettroni? Beh, è molto molto più piccolo, è circa 100.000 volte più piccolo. Questo vuol dire che è come prendere una biglia e metterla nel cerchio, sul dischetto di centrocampo dello stadio di San Siro, e gli elettroni sono dei moscerini che si trovano sugli spalti più alti. E quindi vuol dire che la materia, che ci sembra così consistente, è fatta per la maggior parte di spazio vuoto e tutta la massa è concentrata nel nucleo. Infatti, facendo dei calcoli, si trova che il 99,97% circa della massa sta nel nucleo. La carica elettrica positiva è tutta nel nucleo e gli elettroni sono carichi negativamente e orbitano intorno al nucleo, così come i pianeti orbitano intorno al Sole. Beh, naturalmente tutto questo cambiava radicalmente, come abbiamo detto, la visione che si aveva della materia. Da qualcosa di solido, qualcosa di concreto, la materia improvvisamente diventava qualcosa fatto di vuoto. Però il modello di Rutherford in realtà entrò in crisi nel momento stesso in cui fu enunciato, e Rutherford stesso era consapevole dei problemi. Il problema principale è che, secondo la meccanica classica, quindi secondo la fisica di Newton e quella di Maxwell dell'elettromagnetismo, un atomo di questo tipo è instabile, nel senso che qualunque carica si muova di moto accelerato emette onde elettromagnetiche, ma un elettrone che orbita attorno al nucleo si muove di moto accelerato per il fatto stesso di seguire un'orbita chiusa, e quindi vuol dire che deve emettere onde elettromagnetiche, ma emettere onde elettromagnetiche vuol dire perdere energia vuol dire spiraleggiare verso il nucleo e quindi collassare, per cui gli elettroni dovrebbero avere una sorte segnale, dovrebbero spiraleggiare verso il nucleo emettendo onde elettromagnetiche. Beh, qualcuno potrebbe dire, sì vabbè, ma magari ci mettono 100 miliardi di anni a precipitare sul nucleo e quindi siamo salvi, perché prima o poi finiranno sul nucleo, ma ci mettono così tanto tempo che noi non ce ne accorgiamo. E purtroppo no, ci mettono, facendo i calcoli, 10 alla meno 8 secondi. E 10 alla meno 8 secondi vuol dire un 100 milionesimo di secondo, quindi vuol dire che noi non potremmo esistere neanche per un 100 milionesimo di secondo, che i nostri atomi sono belli che collassati. E allora questo era un grosso problema, ma in realtà ce n'erano anche altri. Per esempio c'era il problema che, seppure gli elettroni non avessero emesso onde elettromagnetiche, un sistema di questo tipo, nel momento in cui io comincio ad avere atomi con più elettroni, diventa instabile, perché gli elettroni si respingono l'uno con l'altro e quindi in breve tempo il sistema planetario va a distruggersi. E inoltre tutto questo naturalmente non era in grado di interpretare quello che gli spettroscopisti avevano osservato ormai da tempo, cioè il fatto che gli atomi emettono delle radiazioni elettromagnetiche in maniera stabile e sempre con le stesse frequenze. E se l'atomo ha una struttura in cui l'elettrone spiraleggia verso il nucleo, dovrebbe emettere una serie continua di frequenze, non delle righe ben precise. In effetti, una descrizione matematica degli spettri atomici c'era già. Nel 1888 un certo Rydberg aveva pubblicato una formula empirica per descrivere le righe spettrali dell'atomo di idrogeno. Beh, la formula non è neanche troppo complicata. Qui c'è la lunghezza d'onda della radiazione emessa, qui c'è una costante che è la costante, guarda caso, di Rydberg, e qui ci sono due numeri che sono due numeri interi. Allora, Rydberg, giocherellando con i valori di questi numeri, si era accorto che riusciva a riprodurre la posizione delle righe dell'atomo di idrogeno. Gli spettroscopisti teorici immediatamente si danno da fare e cominciano a sfornare formule su formule via via più complicate per spiegare gli spettri degli altri atomi. E il fatto è che spiegare è un termine un po' forte, perché al massimo si può dire descrivere, nel senso che queste regole erano regole valide, ma erano regole empiriche, nessuno aveva idea del perché funzionassero. E tutti avevano il forte sospetto, se non la certezza, che nascondessero una realtà molto più profonda, cioè una realtà legata alla struttura dell'atomo. Ma torniamo ai problemi che aveva Rutherford. Rutherford non riusciva a spiegare questi spettri, non riusciva a riprodurre le formule di Rydberg, e quindi, insomma, si era reso conto che il suo era un modello magari anche bello, ma che non funzionava. Finché, soltanto un paio d'anni dopo il modello proposto da Rutherford, un suo allievo, un giovane fisico danese, Niels Bohr, ha un'idea rivoluzionaria, o perlomeno per metà rivoluzionaria. Perché cosa fa Niels Bohr? Beh, Niels Bohr riprende le idee di Planck. Planck nel 1900 aveva pubblicato un articolo riguardo all'emissione della luce da parte del corpo nero e aveva proposto che l'emissione della radiazione elettromagnetica dovesse avvenire per quantità discrete. Era nata la costante di Planck, l'ipotesi che l'energia dovesse essere emessa e assorbita in maniera quantizzata, in maniera discreta, ma Planck stesso aveva sempre detto che quello che lo aveva portato a scrivere un articolo del genere, in cui proponeva la quantizzazione dell'energia, era stato un vero e proprio atto di disperazione. Ma ecco che Bohr fa proprio quest'atto di disperazione, per così dire, e fa qualcosa di simile con l'atomo. Allora lui dice, ma così come l'energia viene emessa e assorbita per quantità discrete, forse anche gli elettroni si comportano in maniera analoga. Ma in che senso? Beh, nel senso che ci sono delle orbite privilegiate sulle quali gli elettroni possono muoversi senza emettere o assorbire radiazione elettromagnetica. In questo modo l'atomo dovrebbe risultare stabile. La radiazione elettromagnetica viene emessa e assorbita soltanto quando l'elettrone salta da un'orbita all'altra. Quando passa da un'orbita più esterna a un'orbita più interna, l'atomo emette radiazione elettromagnetica, quando invece fa il contrario, assorbe. Beh, allora questo intanto potrebbe spiegare gli spettri a righe dei gas, perché se le orbite sono quantizzate, sono discrete, allora vuol dire che i salti devono avvenire soltanto per quantità discrete di energia. E tenendo conto della relazione che collega l'energia alla frequenza di una radiazione elettromagnetica, relazione che aveva già utilizzato Einstein nel 1905 per spiegare l'effetto fotoelettrico, ecco che il gioco è fatto. Cioè, per sapere quali sono le frequenze alle quali emettono e assorbono gli atomi, bisogna conoscere quali sono le differenze di energia tra le diverse orbite. Beh, Bohr naturalmente cominciò a lavorare con l'atomo più semplice, quello di idrogeno, che ha soltanto un elettrone, un nucleo di carica positiva e un elettrone. La sua proposta di quantizzazione fu che ciò che doveva essere quantizzato è quello che i fisici chiamano momento angolare. Allora, l'idea è che il momento angolare deve essere uguale, qui scusate c'è un errore perché non è una nu questa ma è una h, deve essere uguale a un numero intero di unità di h diviso 2π greco. Vabbè, insomma, in altri termini vuol dire che quando l'elettrone si muove lungo una delle sue orbite, allora la sua velocità moltiplicata per la distanza dal nucleo e per la sua massa deve essere un multiplo della cosiddetta costante h tagliato, cioè la costante di Planck diviso 2π greco. Allora, il fatto che uno dice, ma come fa Bohr a venire in mente una cosa del genere e poi funziona? Beh, intanto l'idea, appunto, lui l'ha presa dai lavori di Planck e di Einstein, ma poi naturalmente dovette subito confrontarsi con i dati sperimentali. E il fatto è che effettivamente funziona. Cioè, l'idea di Bohr era in grado di riprodurre lo spettro dell'atomo di idrogeno. Allora, è più comodo naturalmente non riportare ogni volta le singole orbite, o meglio gli orbitali, così come erano stati chiamati, visto la differenza concettuale con le orbite classiche. Conviene riportare direttamente il livello della loro energia. Allora, nel caso dell'atomo di idrogeno, abbiamo il livello più legato al nucleo, che ha un'energia di circa meno 13,6 elettronvolt, il livello più basso, e questo corrisponde il primo orbitale, indicato da un numero che è chiamato numero quantico principale. Poi c'è l'orbitale successivo, n uguale 2, c'è un salto di energia, e poi c'è il terzo, poi c'è il quarto, e così via. Una serie infinita di orbitali, e quindi di livelli energetici, che si avvicinano sempre di più al livello 0. Cosa sta ad indicare il livello 0? Beh, indica la situazione in cui l'elettrone si libera dal nucleo, e quindi non è più legato all'atomo a cui apparteneva e l'atomo viene ionizzato. Allora, Bohr calcola una formula per il valore dell'energia, trova che questa formula naturalmente è quantizzata, cioè i livelli sono discreti, e guarda caso riesce anche a riprodurre la costante di Rydberg. Quindi questo voleva dire che per la prima volta la legge empirica di Rydberg trovava una qualche giustificazione teorica. Certo non era il massimo, perché tutti si chiedevano, ma cosa vuol dire quantizzare gli orbitali, ma perché il momento angolare deve essere quantizzato, ma sarà vera questa cosa, ma che fondamento ha? Però di fatto funzionava. Per cui ancora una volta, quando noi non capiamo qualcosa ma funziona, insomma, seguiamo questo qualcosa, perché se anche non lo capiamo e funziona vuol dire che sotto c'è qualcosa di importante. Beh, subito dopo due fisici perfezionano il modello di Bohr, l'atomo di Bohr, e propongono che le orbite non siano soltanto orbite circolari, così come aveva proposto Bohr, ma siano possibili anche orbite ellittiche. In particolare Sommerfeld lavora su questo problema e lui dice ci sono anche orbitali ellittici, l'ellitticità dell'orbitale anche qui è quantizzata e viene descritta da un numero intero che è indicato di solito con L o con K e viene chiamato numero quantico secondario oppure numero quantico azimutale. Inoltre le orbite ellittiche possono avere diverse orientazioni nello spazio, ma anche queste sono quantizzate, cioè non tutte le orientazioni sono possibili, soltanto alcune. E questa altra possibilità ha anche lei un suo numero quantico, il numero quantico magnetico. Beh, insomma, arriviamo in una situazione in cui l'atomo comincia ad essere descritto attraverso dei numeri interi, attraverso delle regole di quantizzazione che fanno sì che sia possibile avere una buona corrispondenza con i dati osservativi. Siamo sempre però su modelli relativamente semplici, perché ci stiamo occupando sempre di atomi di idrogeno. Ma andando avanti, una decina d'anni dopo, Pauli, un fisico tedesco, si rende conto che c'è qualcosa che comunque non funziona negli spettri degli atomi rispetto ai modelli proposti da Bohr e da Sommerfeld e si accorge che per mettere a posto le cose occorre immaginare che gli elettroni abbiano un ulteriore grado di libertà interno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna prendere un altro numero quantico ed è come se gli elettroni potessero orbitare su questi orbitali in due stati diversi. Nel 1924, sempre, Pauli poi espone quello che oggi è conosciuto come principio di esclusione di Pauli. Lui dice, un elettrone nell'atomo è descritto quindi da quattro numeri quantici, il numero quantico principale che mi dice il raggio dell'orbitale, L che mi dice lo schiacciamento, M che mi dice l'orientazione e S che è questo nuovo numero introdotto da lui stesso. Allora lui dice, due elettroni non possono avere gli stessi numeri quantici, tutti quanti uguali, e altrimenti sarebbero lo stesso elettrone. E quindi questo è un principio che fa sì che quando gli elettroni vanno a costituire poi i diversi orbitali degli atomi con più elettroni non possano tutti ammassarsi sull'orbitale fondamentale, perché altrimenti dovrebbero avere tutti gli stessi numeri quantici. L'anno dopo altri due fisici, Uhlenbeck e Goldsmith, verificano sperimentalmente l'ipotesi di Pauli e si rendono conto che effettivamente l'elettrone ha un suo grado di libertà interno che può assumere due valori. Oggi questo grado di libertà è conosciuto come spin, spesso viene descritto come una specie di rotazione dell'elettrone su se stesso, anche se è una visione assolutamente inadeguata, perché di fatto l'elettrone non è una piccola biglia che ruota su se stesso, ma la cosa importante è che Pauli aveva visto giusto, cioè questo spin dell'elettrone può avere due orientazioni, quella che viene chiamata spin up o spin down. Allora, insomma, si comincia a lavorare anche sugli atomi a più elettroni, si cercano di costruire dei modelli e uno di questi modelli, un modello perlomeno che prende piede, è il cosiddetto modello shell, cioè ci sono gli orbitali, questi orbitali vengono via via riempiti da elettroni tenendo conto della regola di esclusione di Pauli. Quindi gli orbitali con uno stesso numero quantico costituiscono una shell, il primo orbitale può contenere due elettroni, il secondo ne può contenere 8 e via via che si sale sempre di più. E i numeri quantici che descrivono gli elettroni sono quelli di prima. Il numero quantico principale che è un numero intero, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. Il numero quantico secondario che va da 0 a n-1. Il numero quantico magnetico che è il numero di spin. Nasce così il cosiddetto modello vettoriale. Cioè, intanto, i livelli energetici degli atomi a più elettroni non sono esattamente gli stessi dell'atomo di idrogeno. Perché? Perché comunque gli elettroni perlomeno interagiscono tra di loro e quindi i livelli energetici vengono leggermente sfalsati. E inoltre, per il principio di esclusione di Pauli, via via gli elettroni, una volta riempiti il primo orbitale, dove ce ne stanno solo due, vanno a riempire gli orbitali via via più alti. E quindi qui per esempio abbiamo tre elettroni. Tra l'altro, quando l'elettrone occupa uno stesso orbitale, quando due elettroni occupano lo stesso orbitale, devono avere necessariamente spin opposto. E allora lo spin viene trattato come un vettore e si costruiscono questi modelli a shell in cui lo spin dell'elettrone e il momento angolare orbitale si combinano tra di loro vettorialmente. Beh, il modello vettoriale, insomma, riscuote un discreto successo, ma ancora una volta manca un principio unificatore, cioè manca qualcosa che possa dirci il perché, ma a livello fisico, di tutte queste regole, perché a un certo punto sembrava quasi come un gioco enigmistico, cioè sì, bisogna mettere questi numeri quantici, si combinano in un certo modo, ma effettivamente qual è la fisica che ci sta sotto? E qui vedete, vi ho riportato quello che viene chiamato l'Hausdorff principle, cioè il principio di costruzione degli orbitali dei livelli atomici, no? Per cui si parte da n, si va avanti, l, si fa la somma e via via si riempiono gli orbitali tenendo conto dell'ordine crescente della somma n più l. A parità di n più l si considera il valore di n più basso. Bene. Lo spunto per arrivare a capire un po' meglio che cosa succede dal punto di vista fisico arriva da un giovane francese, Louis de Broglie, che in una tesi di dottorato propone una cosa che all'epoca sembrava folle, ma insomma forse all'epoca erano anche un po' abituati a queste uscite un po' strane dei fisici, perché si era partiti da Planck, poi Einstein, poi Bohr, e adesso addirittura arriva de Broglie che dice: e guardate che se la luce alle volte si comporta come una particella, così come aveva detto Einstein con l'ipotesi dei fotoni, anche la materia può fare la stessa cosa, nel senso che però farà il contrario. Gli elettroni alle volte si comportano come delle onde. E anche qui lui dà una regola per calcolare addirittura la lunghezza d'onda. E come si fa? Beh, basta dividere semplicemente H, la costante di Planck, per la quantità di moto P. E si ottiene lambda, la lunghezza d'onda associata a un elettrone. Quindi ogni particella che si muove è come se fosse nello stesso tempo un'onda, viene descritta da un'onda, l'onda di de Broglie. E lui dice, si può applicare questo principio agli atomi e si scopre che gli orbitali ipotizzati da Bohr si ottengono imponendo che l'onda elettronica sia un'onda stazionaria, cioè che interferisca con se stessa in maniera costruttiva. Quindi gli unici orbitali permessi sono quelli dati dalla condizione di stazionalità dell'onda elettronica. E la cosa è un successo enorme, perché lui immediatamente riesce a riprodurre gli orbitali che Bohr aveva dovuto ipotizzare ad hoc. Beh, allora a questo punto ci si comincia a chiedere, ma già Rutherford aveva detto che la materia è fatta per la maggior parte di vuoto. Qui addirittura arriva un altro e ci dice che le particelle stesse sono onde, non sono più particelle, che cosa dobbiamo pensare? Beh, facciamo un piccolo passo indietro. Non abbiamo detto quasi nulla sul nucleo. Beh, nel 1918 circa, in quegli anni, Rutherford si rende conto che il nucleo, anche lui, ha una struttura composta. Perlomeno contiene dei nuclei di idrogeno e poi delle particelle neutre. Nel 1928 Gothe osserva l'emissione di raggi neutri da parte di atomi di berillio e nel 1932 Chadwick, un fisico inglese, dimostra che questa radiazione è composta effettivamente da particelle neutre, i neutroni. Ma noi adesso non ci soffermeremo, non approfondiremo questo discorso perché ci porterebbe troppo lontano. Oggi siamo concentrati sulla struttura dell'atomo e non del nucleo. Ma comunque possiamo dire che la visione che ne abbiamo oggi può essere pensata come un oggetto costituito da particelle di carica positiva, i protoni, e di carica nulla, i neutroni. Queste particelle hanno una massa che è circa 2000 volte quella dell'elettrone, il protone ha una carica uguale ma opposta a quella dell'elettrone e il neutrone invece è neutro. Quindi l'idea a questo punto era che l'atomo ha un nucleo, questo nucleo è molto piccolo, non è un oggetto indivisibile anche lui, un oggetto composto, e questo poi sappiamo bene che avrebbe portato a conseguenze molto importanti, anche tragiche, nella storia dell'umanità. Ma ritorniamo al problema invece degli elettroni. Allora, De Broglie aveva detto, qui gli elettroni alle volte si comportano come onde, e un fisico austriaco si mette di buona lena per cercare proprio di scrivere un'equazione che descriva queste onde. E Schrödinger arriva a trovare questa equazione. Lui si rende conto che, come aveva detto De Broglie, effettivamente ogni particella è associata a un'onda che è descritta da una funzione. E questa funzione è collegata alla probabilità di trovare la particella in un certo volume di spazio in un certo istante. Questa, per curiosità, è l'equazione di Schrödinger, per chi fosse interessato. Qui sotto c'è il significato di questo H. H è un operatore che contiene in sostanza l'energia cinetica e l'energia potenziale. Ma questa equazione come funziona? Schrödinger naturalmente la applica, e anche altri fisici, una volta che era stata pubblicata, la applicano al problema tipico proprio di quegli anni di risolvere una volta per tutte la questione dell'atomo di idrogeno. E si scopre che applicando l'equazione all'atomo di idrogeno si ottiene questa roba qua piuttosto complicata, ma la cosa interessante è che risolvendola si trovano esattamente gli orbitali così come li aveva pensati Bohr, come li aveva pensati De Broglie, ma con una ricchezza in realtà ancora maggiore, perché le orbite non sono più circolari o ellittiche. Gli orbitali, cioè quelle regioni di spazio in cui la probabilità di trovare l'elettrone è maggiore, assumono delle forme tridimensionali, molto più ricche quindi di semplici curve piane. E per cui sparisce l'idea non solo di orbita ma anche di orbitale, cioè di orbitale inteso come un'orbita con un raggio ben definito. Si parla solo di regioni dove c'è una certa probabilità di trovare l'elettrone. Qui sotto vi ho riportato per curiosità le funzioni d'onda dei primi due orbitali, dell'1s dell'atomo di idrogeno e del 2p sempre dell'atomo di idrogeno. Oggi con la grafica computerizzata si possono realizzare delle immagini molto belle di questi orbitali, delle ricostruzioni di questa densità di probabilità. Questi sono gli orbitali s, sono tutti a simmetria sferica. Qui vedete è stato sezionato l'orbitale. Abbiamo poi gli orbitali P che invece sono più direzionali, sono seguiti da questi due lobi orientati in tre direzioni diverse, sono quelli che danno dei legami di tipo direzionale delle molecole. Questo è il 3P, più complicato, il 4P è ancora più complesso, ma vedete sempre con questa direzionalità. E poi abbiamo gli orbitali D, ancora più complessi. Gli F, qui veramente siamo quasi a livello artistico. E insomma ce ne sono tanti altri, se volete divertirvi, io ho preso queste immagini da un sito dell'Università di Sheffield, neanche è possibile scaricare dei software per farseli a casa propria. Ma per tirare un po' le fila del discorso, insomma abbiamo parlato tanto di questi atomi, tutti... Molti nell'antichità li hanno ipotizzati, poi nel corso dei secoli, i chimici, i fisici, ma finalmente siamo riusciti a vedere questi atomi o rimangono sempre qualcosa di astratto? Oggi possiamo dire che siamo riusciti a vedere gli atomi, nel senso che non come li si può vedere ad occhio nudo, ma abbiamo delle immagini che direttamente ci fanno vedere la struttura atomica. Allora, questo che vedete è un'immagine osservata con un particolare microscopio, detto a forza atomica, di un reticolo di NaCl, il sale da cucina. Questi punti che vedete sono gli atomi che costituiscono il reticolo, gli atomi di cloro e di sodio. Da quest'altra parte abbiamo un'altra immagine con un microscopio diverso, un microscopio a scansione effetto tunnel, e qui c'è un altro reticolo composto da atomi di molibdeno e zolfo. E poi un'immagine ancora più fantastica, no? Questa è un'immagine ripresa dai laboratori dell'IBM e avete una specie di recinto di atomi di ferro su una superficie di rame, e queste punte che vedete sono proprio i singoli atomi di ferro. Bene, per cui siamo partiti da quasi un sogno, un'ipotesi così astratta che dopo più di 2000 anni è diventata concreta, la possiamo quasi toccare con mano, e il viaggio naturalmente prosegue, proseguirà anche settimana prossima, e andremo a vedere di che cosa sono fatti gli atomi, perché come abbiamo detto non sono indivisibili. Grazie. Possiamo anche accendere. Allora, è stata veramente una lunga storia dell'atomo, mi rendo conto. Immagini che vi ho fatto vedere prima, gli orbitali, per esempio, non so, questi sono gli orbitali D, no? Sembra che siano costituite da regioni di spazio separate tra di loro, no? Quindi la domanda è: come fa l'elettrone a passare da una regione all'altra? Allora, intanto bisogna intendersi sul fatto che nella descrizione che si dà dell'elettrone nella meccanica quantistica, quello che viene descritto non è l'elettrone come una particella puntiforme, ma è una funzione, che è la funzione d'onda, che ci dice, il quadrato di questa funzione ci dice solo qual è la probabilità che osservando in una certa regione di spazio si trovi l'elettrone. Quindi queste immagini vanno interpretate non in maniera classica come le regioni in cui deve stare l'elettrone, ma solo dove le regioni dove è più probabile che si trovi l'elettrone. Ma l'elettrone in realtà, una volta che facciamo la misura, potrebbe trovarsi anche in un altro punto qualsiasi, solo che in queste zone, queste qui per esempio blu e rosse, questi orbitali qui, oppure queste blu e gialle, la probabilità è maggiore. Quindi il significato è quello, non è che l'elettrone sta in questo lobo giallo e quindi non può passare in quello blu perché non c'è collegamento diretto. No, questa è solo una rappresentazione della, sarebbe la densità di probabilità di trovare l'elettrone. Ne avevamo parlato in maniera più approfondita, cioè nel 1936 Einstein insieme ad altri due fisici, Podolsky e Rosen, pubblicò un articolo che oggi è conosciuto come paradosso EPR, paradosso Einstein-Podolsky-Rosen, in cui metteva proprio in evidenza questa apparente assurdità della meccanica quantistica, cioè il fatto che potessero esserci, per così dire, delle azioni istantanee a distanza anche molto grande. In particolare un esempio potrebbe essere proprio quello del fatto di avere due elettroni che hanno spin opposto. Allora in meccanica quantistica questi elettroni realizzano quello che si chiama uno stato entangled, Immaginiamo di allontanare questi elettroni, conservando però il cosiddetto entanglement, cioè questo intreccio quantistico. Allora l'idea è che se io faccio la misura su uno dei due elettroni e lo spin di questo elettrone risulta per esempio spin up, l'altro elettrone immediatamente si dispone con lo spin down. Effettivamente la meccanica quantistica sembra non essere locale, è una teoria non locale, perlomeno così come era intesa la località d'Einstein. Questa cosa, che può sembrare una cosa astratta, è stata testata sperimentalmente a partire dagli anni 70 e sembra che Einstein, che ipotizzava l'esistenza di variabili nascoste, lo dicevamo anche l'altra volta, in realtà si sbagliasse su questo punto e che quindi dobbiamo accettare il fatto che ci sono alcuni comportamenti non solo degli elettroni ma della materia o della materia energia che sono comportamenti non locali, cioè effettivamente sembrerebbe che c'è qualcosa che però non dovrebbe implicare il trasferimento di informazioni. Ecco, questo è importante, cioè sembra che questa non località però non violi il principio secondo cui l'informazione non può propagarsi a velocità superiore a quella della luce, che era quello che poi ipotizzava Einstein di fatto. Prego. Scusa, è ancora quello?
Gli elettroni sono rappresentati
come... Ah, come delle biglie, così dire, no? Quindi, allora, questo è un problema, credo, legato essenzialmente a quello che è un modello e a quello a cui serve un modello, no? Nel senso che cominciare subito dall'atomo, così come ce lo prospetta la meccanica quantistica, rischierebbe di essere qualcosa di incomprensibile. Per cui si segue parzialmente l'evoluzione storica. Poi, come dicevo prima, il modello non è la realtà, perlomeno non più di quanto una cartina sia il territorio. Allora, noi utilizziamo le cartine geografiche, beh, oggi si utilizza il navigatore satellitare, ma anche il navigatore satellitare non ci dà un'informazione completa sul territorio, ci dà una schematizzazione del territorio, per cui ci sono delle cartine che servono per viaggiare in automobile, ci sono delle cartine che servono ai geologi, ci sono delle cartine turistiche, ci sono altri tipi di cartine ancora. Allora, dipende dall'uso che ne devo fare. Quindi, il modello di Bohr, che oggi è superato, è senz'altro superato, va bene però per descrivere alcune caratteristiche degli atomi. Allora, l'importante è che sia utilizzato dal punto di vista didattico come un primo modello che però fa parte di un percorso che poi ci porta a modelli via via più raffinati. Ma il fatto di utilizzarlo in certi contesti va benissimo, così come bisognerebbe allora non insegnare più la fisica della gravitazione di Newton, perché è stata superata da quella di Einstein, ma intanto sarebbe complicatissimo insegnare subito la teoria della relatività generale. E poi, in ogni caso, la meccanica di Newton, la teoria della gravitazione di Newton, va ancora benissimo per tutta una serie di applicazioni, no? Io dico quasi sempre, cito spesso il fatto che sulla Luna siamo arrivati senza utilizzare la teoria della relatività generale. Però oggi, per il sistema GPS di posizionamento, è necessario usare correzioni relativistiche. Quindi la velocità ristretta e quella generale devono essere utilizzate dagli ingegneri per progettare il sistema di satellite, altrimenti il GPS non funziona e noi andiamo fuori strada. Prego, ci sono due, sì. No, va bene, qui, poi dopo.
Allora, questo tipo di modello che descrive l'atomo con queste equazioni è valido anche in modo simmetrico per quella che poi viene definita l'antimateria, cioè sarebbe altrettanto stabile un atomo formato da un protone che ruota intorno a un nucleo che invece è negativo?
Sì. No, a questo livello non ci sono asimmetrie, nel senso che sarebbe altrettanto stabile un atomo di antiidrogeno con un antiprotone di carica negativa e un antielettrone, quindi un positrone con carica positiva. I livelli energetici sarebbero identici, questo vuol dire che se noi dovessimo osservare una galassia di antimateria, soltanto dalla luce non riusciremmo a capire che è fatta di antimateria. perché di fatto i livelli energetici sarebbero esattamente gli stessi. Ci sono in realtà delle asimmetrie tra materia e antimateria, ma sembra che non intervengano a questo livello. Settimana prossima ne parleremo, però qui sembra che non ci sia modo di distinguere se non toccando, ma a quel punto è troppo tardi, perché saltiamo in aria noi e l'antimateria. C'era una domanda anche lì, prego.
Vorrei chiedere, si dice che la massa è una cosa, no?
Sì.
Ecco, mentre la dentro non è più piccola. Questa massa, come si scrive? Cos'è?
Anche qua non voglio rimandare tutto, non dico settimana prossima, perché in realtà è quello che stanno cercando di capire a Ginevra, al CERN di Ginevra. Allora, uno degli obiettivi, ma in realtà anche uno dei motivi per cui è stato costruito l'LHC, Large Hadron Collider, è quello di verificare l'esistenza o meno del fantomatico bosone di Higgs, cosiddetta particella di Dio. A me non piace questo termine, ma in genere non piace neanche ai fisici, poi ai giornalisti piace molto, no? Per cui particella di Dio, particella di tutti quanti, sai cosa stanno ascoltando. Allora, si sta tentando di osservare qualcosa di molto importante, però non, particella di Dio mi sembra veramente presunzione. Allora, in breve, questa particella, questo campo scalare di X dovrebbe dare un'interpretazione del perché le particelle hanno la massa che hanno, cioè del perché il protone è 2000 volte più massivo dell'elettrone, del perché i quark, eccetera, eccetera, con un meccanismo particolare di cui vorrei parlare settimana prossima. Prego. Naturalmente, ecco, come dicevo anche l'altra volta, molti fisici invece pensano che la particella di Higgs non esista e non si troverà mai, e che quindi bisogna guardare in altre direzioni per capire da dove viene la massa, e che qui non è l'unica ipotesi sul tavolo. Sì, prego.
La spina. Che insomma è stato spiegato come l'elettrone che gira su se stesso, però lei ha detto chiaramente che non va inteso in questo modo, questa è una semplificazione. Quindi cos'è insomma lo spin?
Quando io vi ho fatto vedere l'immagine in cui allora c'era lo spin, ecco qui. Allora, io ho rappresentato lo spin come l'elettrone che è una specie di una sfera, e questa può ruotare in senso antiorario e in senso orario, no? E quindi si parla di spin up e spin down. Ma tutto questo perché da un punto di vista intuitivo noi siamo portati a costruirci delle immagini mentali tratte dall'esperienza sensibile, da quello che noi osserviamo intorno a noi. E quindi perché allora associare lo spin a questo movimento rotatorio? Perché dal punto di vista matematico lo spin ha proprietà analoghe al corrispondente momento angolare della meccanica classica. Il momento angolare è quello che ha un oggetto che ruota su se stesso, no? Tipo la Terra che ruota intorno al proprio asse e che orbita intorno al Sole ha momento angolare. Qualunque oggetto ruota intorno a un asse ha momento angolare. Allora, l'equivalente quantistico perché in realtà lo spin assume soltanto valori quantizzati e non valori continui, questo vuol dire che la Terra ruota intorno al proprio asse in circa 24 ore, ma potrebbe anche mettercene 25, oppure 23,2, oppure potrebbe metterci 100 giorni, no? Non c'è nessuna ragione per cui non debba avere valori diversi e di qualsiasi tipo, mentre nella meccanica quantistica le grandezze spesso sono quantizzate, cioè possono assumere solo certi valori. Nel caso dello spin dell'elettrone, quando noi facciamo un'osservazione, lo spin può assumere solo due valori, o più un mezzo o meno un mezzo in unità di h tagliato. E vabbè, tutto questo vuol dire che intanto l'elettrone non è sicuramente una sferetta rigida che ruota. Si è tentato all'inizio del Novecento, anche prima, di costruire un modello classico di elettrone, ma questi modelli sono sempre naufragati di fronte a difficoltà insormontabili. Quindi alla fine a noi rimane così il modello visivo della rotazione. ma di fatto è come dire, ma allora l'elettrone è un'onda, quello che dicevamo prima, una particella, nessuna delle due cose, però noi lo descriviamo alle volte e lo immaginiamo alle volte come un'onda e alle volte come una particella. Qui i positivisti direbbero, non bisogna farsi dei modelli, bisogna soltanto stare ai dati sperimentali. Quindi l'elettrone messo in un apparecchio di misura mi dà questi risultati, io lo descrivo matematicamente così, poi tutto il resto è fantasia nostra.
Io ho difficoltà a immaginare l'atomo in, che sia dal punto di vista dell'estensione, cioè come lo faccio a misurare? Cioè ha un suo spazio definito, oppure il fatto che è impossibile quindi misurare l'estensione di un atomo, perché alla fine l'elettrone non so esattamente dove posizionare.
No, beh, allora è vero
e
che
quando finisce un atomo e quando inizia un altro.
Sì, dove finisce un atomo. Allora, è vero che l'elettrone non ha una posizione definita e che tutto viene descritto a livello probabilistico, no? Però è anche vero che quando noi andiamo a valutare questa probabilità troviamo delle regioni dove è molto più probabile che ci sia l'elettrone. Quindi questa regione, per così dire, definisce i confini dell'atomo. Allora, quando io qui disegno una sfera, no?
Sì.
Allora, sembrerebbe a questo punto che si torni alla vecchia idea di Dalton, cioè...
Perché al di là sicuramente non si trova.
No, vuol dire solo che su questa sfera, e all'interno di questa sfera, c'è una probabilità, mettiamo, del 95% di trovare l'elettrone. Ma facendo un'osservazione lo potrei trovare anche qui, oppure fuori dalla porta.
Ma come fa a dire che un elettrone che appartiene a quell'atomo e non ad un altro?
Ecco, poi sul fatto, cosa succede quando due atomi si uniscono a formare un legame? In questo caso, praticamente legame covalente, alcuni elettroni vengono messi, come si dice, in compartecipazione e perdono la loro identità di elettroni legati a un certo atomo. Questa cosa nel legame metallico, per esempio, trova il massimo della sua espressione, cioè gli elettroni di valenza, elettroni conduzione poi, vengono messi in compartecipazione con tutti gli atomi del metallo e quindi non si può più dire che quell'elettrone appartenga a un atomo.
In natura in realtà l'atomo io lo conosco solo in aggregato, cioè non lo conosco da solo. O non, cioè nel senso, esiste solo in composti.
È possibile avere atomi isolati in particolari condizioni, per esempio bassissima pressione, per esempio i gas nobili.
L'elio. In quel caso.
Allora, in quel caso si può anche misurare il raggio atomico, no? Per cui tipicamente le dimensioni di un atomo sono di circa un angstrom, 10 alla meno 10 metri, cioè un decimiliardesimo di metro, e le dimensioni del nucleo anche qui si possono misurare, sono circa 10 alla meno 15, 10 alla meno 14 metri come ordine di grandezza. Ma questo non vuol dire che l'atomo sia una biglia, vuol dire solo che se io vado a stimare, tant'è vero che addirittura si ottengono valori diversi a seconda di quale sia la proprietà che si misura. Cioè se io per esempio misuro la distribuzione di carica, trovo un valore per il raggio nucleare, se misuro la distribuzione di massa trovo un valore leggermente diverso, proprio perché non sono oggetti solidi.
Però vuol dire, cioè non ho capito, allora non posso dire dove si trova, però posso dire dove sicuramente non si trova, cioè dove non lo posso trovare, nel senso che...
Non bisogna parlare di sicurezza, bisogna parlare sempre o quasi sempre di probabilità. Però posso dire quasi sicuramente non dove si trova, ma dove facendo una misura troverai l'elettrone. Perché non è che l'elettrone si trova già lì e io faccio la misura e scopro che si trova lì. Questa era la posizione di Einstein, cioè Einstein diceva lo spin dell'elettrone esiste ed è già definito, siamo noi che non lo conosciamo, quando facciamo una figura la misura è come aprire una busta e guardare nella busta chiusa. Invece la posizione di Schrödinger della meccanica quantistica è lo spin dell'elettrone non è definito finché non si fa la misura, quindi è in quello che si chiama una sovrapposizione di stati. Tant'è vero che Schrödinger fa il famoso esempio del gatto, no? Quello che viene sempre fuori quando si parla di queste cose. Cioè, lui diceva, mettete un gatto in una scatola, metteteci anche un contatore Geiger e una fialetta, Schrödinger diceva di veleno, ma io direi di sonnifero, che per cui se il contatore scatta si rompe la fialetta e il gatto si addormenta. Allora lui dice, dopo un'ora di tempo, mettiamo che la probabilità che scatti il contatore sia del 50%. Il gatto è sveglio o dorme? Per noi il gatto o è sveglio o dorme. Noi non lo sappiamo, ma il gatto è in uno di questi due stati. Per Schrödinger invece il gatto è in una sovrapposizione di stati, cioè la sua funzione d'onda è descritta al 50% della funzione gatto sveglio, 50% della funzione gatto che dorme. Un po' come fare. Però, quando noi apriamo la scatola, lo troviamo solo in uno dei due stati. Ma prima di fare l'osservazione, questi stati erano sovrapposti. E questa è una cosa su cui ancora nessuno sa effettivamente il perché e come funziona.
Ma l'energia dell'elettrone, come mai non si esaurisce? Ne hai accennato prima mentre parlavi del fatto della quando parlavi della sovrapposizione tra, cioè della spiegazione dell'atomo con la.
La descrizione anche del campo elettromagnetico non è più quella classica, per cui già non ha più senso parlare di accelerazione dell'elettrone, perché l'elettrone non è più una particella che orbita, ma è descritto solo da una distribuzione di probabilità. Tant'è vero che nel modello di Bohr calcolava per lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno un certo momento angolare, che invece è zero, e lui non riusciva a capire come mai era zero, ma è zero proprio per questo, perché vedete, la distribuzione è sferica.
Non è il limite della nostra osservazione, cioè tu mi dici che la probabilità è una.
No, la probabilità sì, è una caratteristica intrinseca della natura. Non è un limite dovuto al fatto che noi non conosciamo le cose, sembrerebbe essere una caratteristica intrinseca della natura e non una nostra ignoranza. Altre domande?
Senti.
Qui.
Io?
Sì.
Mi ricordo che si era detto una volta che in realtà la meccanica classica newtoniana è comunque una semplificazione della, può essere considerata una semplificazione di quella quantistica. Mi ricordo che diceva, siccome le velocità in gioco sono estremamente basse, in realtà il contributo dovuto a quella frazione che ha la velocità della luce al denominatore, in realtà poi è così ininfluente, per cui.
Beh, questo non in relazione alla meccanica quantistica, in relazione alla relatività ristretta.
Mi serviva solo questo per vedere un po' se quel discorso che si fa sugli atomi orbitali può essere esteso anche ai discorsi di pianeti, Sole, nel senso, può essere definita l'orbita della Terra o di altri pianeti con una funzione d'onda, così come viene descritta la probabilità di trovare un elettrone attorno al nucleo, cioè, si può pensare a descrivere
ad una quantizzazione delle orbite planetarie, a questo no, per carità, nessuno, almeno spero fino ad oggi, vuole impedire di pensare alcunché, spero che sia così anche in futuro. Poi bisogna vedere se la cosa, nel caso della scienza ovviamente, trova un riscontro nei dati sperimentali. Però allora, intanto c'è una cosa abbastanza interessante, che c'è una legge empirica per il sistema solare, la legge di Hughes-Bode, che descrive le posizioni dei pianeti in sostanza in maniera quantizzata, perché compare anche lì un numero intero che viene fatto variare e si descrive l'orbita di Mercurio, di Venere, della Terra, Marte, poi c'è un pianeta mancante, ma ci sono gli asteroidi, Saturno e così via, no? Insomma, è una progressione geometrica, ma l'importante è che comunque c'è dentro un termine intero, quindi sembrerebbe addirittura che anche il nostro sistema solare sia quantizzato. Ma intanto nessuno ancora ha capito bene se questa legge empirica abbia un significato più profondo o meno, legato magari alla risonanza delle orbite. Per quanto ne sappiamo, a livello macroscopico la quantizzazione non compare perché già Bohr si era reso conto che vale quello che si chiama principio di corrispondenza, cioè lui diceva, per grandi numeri quantici, per n molto grande dell'atomo di idrogeno, si ritrovano le orbite classiche. Infatti, se vi ricordate, quando abbiamo visto i livelli energetici, ecco questi qua, dell'atomo di idrogeno, allora i livelli energetici si addensano in prossimità del livello zero e quindi diventano continui. Quindi il limite di grandi valori di n è un limite classico. No. Tutto questo legato alla funzione d'onda sembrerebbe collegato al cosiddetto problema del collasso della funzione d'onda, che in realtà è un problema ancora aperto, cioè quello che dicevamo prima, quando io osservo il gatto, apro la scatola, la funzione d'onda collassa in uno dei due stati. Ma perché collassa? E collassa veramente? E qui ci sono veramente molte posizioni diverse. Secondo alcuni è l'osservatore cosciente che fa collassare la funzione d'onda. Secondo altri, invece, è un problema legato alla decoerenza degli stati quantici. Quindi l'interazione con l'ambiente rompe lo stato di coerenza. Quello che dicevamo anche prima, no? Dell'entanglement, eccetera. Per cui gli oggetti macroscopici sono oggetti non coerenti. L'altra volta avevo fatto un esempio in cui dicevo, se in questa sala tutti noi potessimo entrare in uno stato coerente, perderemo la nostra identità individuale. Cioè tutti noi ci comporteremo come un'unica nube elettronica in cui non esiste più l'individualità. Tutto questo è stato fatto non con le persone, ma è stato fatto con un gruppo di atomi. Cioè sono stati creati dei cluster di condensato di Bose-Einstein, in cui la totalità degli atomi che appartengono a quel cluster si comporta come un unico atomo. E gli atomi stessi hanno una funzione d'onda che non è più separabile, come dicono i matematici. Cioè, è una funzione d'onda unica per tutto il sistema e non posso separarla dalle singole componenti. Quindi qui quello che diceva lei, non posso più distinguere i singoli atomi a quel punto. Ma questi stati coerenti sono estremamente fragili, basta una piccolissima interazione, una perturbazione col mondo esterno e la coerenza scompare. È un po' come se noi ci mettessimo qua e raggiungessimo uno stato di concentrazione e di meditazione così alta che, come direbbero magari i buddisti, le nostre menti si fondono in un'unica unità, ma se uno apre la porta dice scusate, ma dov'è la biblioteca? Immediatamente distrugge questa cosa.
Scusa Andrea, volevo riprendere il discorso dello spin e spiegare come mai nelle nubi di idrogeno negli spazi interstellari viene rilevata la frequenza a 21 cm, che è quella dovuta all'inversione dello spin nell'atomo di idrogeno. Se questa frequenza non è dovuta alla rotazione dello spin, domanda, è dovuta alla rotazione dello spin o nel WT? Se non è dovuta alla rotazione dello spin, quando c'ho l'inversione dello spin per un'energia che l'atomo di idrogeno riceve, questa frequenza di 21 centimetri, come viene ottenuta? In base a quale...
Viene ottenuta per il fatto che lo spin dell'elettrone nell'atomo di idrogeno, uno stato fondamentale, interagisce con lo spin del nucleo, perché il nucleo dell'atomo di idrogeno, che è un protone, ha anche lui un suo spin. Allora i due spin possono essere paralleli o antiparalleli. I due stati non sono energeticamente equivalenti, nel senso che lo stato con spin, con uno dei due stati, ha un'energia lievemente superiore. La differenza tra questi due livelli corrisponde a una frequenza che poi corrisponde alla lunghezza d'onda di 21. Quindi non è la rotazione dell'elettrone che determina la riga di 21 cm, è l'inversione appunto dello spin, cioè quando l'elettrone inverte il suo spin rispetto a quello che aveva precedentemente, passa da uno stato di spin parallelo a uno di spin antiparallelo e lì si ha l'emissione o l'assorbimento di 21 cm.
Allora, diciamo la domanda in un altro modo. L'elettrone effettivamente, da quello che abbiamo potuto curare in questa lezione e da quello che si sa dalla teoria, ha la possibilità o ha la probabilità di ruotare intorno a se stesso? Domanda.
No, non è descritto come rotazione.
Quali sono le prove? Cioè, in linea di massima uno dice ho una carica, posso anche pensare che questa carica ruoti a se stessa. Qual è la prova contraria che mi impedisce di pensare o che mi dimostra che questa non fungirà di potenza?
Come dicevo prima, ci sono stati molti tentativi, per esempio c'è il modello di Lorentz dell'elettrone, il modello di Drude, ci sono altri modelli che hanno tentato di interpretare l'elettrone come un oggetto con una struttura composta, ma finora tutti questi modelli hanno fallito o per contraddizioni interne o per mancanza di verifiche sperimentali.
Proviamo allora a una condizione. Secondo le equazioni di Maxwell, qualunque carica elettrica che si muove, qualunque sia il suo moto, genera una radiazione elettromagnetica, giusto? Qualunque carica oscillante.
Sì, però io mi fermerei qua, perché le equazioni di Maxwell per così dire, sono state superate dalla teoria della quantistica dei campi. Quindi ma il problema è che finché rimaniamo nell'ambito classico, allora certe cose non usciamo da certe cose, non usciamo da un certo vicolo cieco. Questo è il fatto. Cioè, non possiamo continuare a cercare di spiegare determinati fenomeni ricorrendo alla fisica classica. E quindi se io prendo sempre le equazioni di Maxwell, poi non è detto che la meccanica quantistica spieghi tutto, però il modello classico non spiega certe cose, anche se l'Università di Milano c'è il professor Galgani che ancora adesso per anni lui ha lavorato e continua a lavorare su un'ipotesi che è quella di cercare di riottenere i livelli energetici appunto dalla meccanica classica. Per ora non c'è ancora riuscito, magari ci riuscirà, ma...
Volevo proporre una prova che è questa. Se io mi attengo all'equazione di Maxwell, ho una carica elettrica negativa che supponiamo gira su se stessa. Questa carica naturalmente è una carica che ha un'accelerazione, perché si gira a un'accelerazione. Quindi io mi aspetterei che a spin costante dovrei trovare una riga dello spettro che è relativa, facendo i calcoli, alla quantità della corretta.
Sì, ma si presenta già lo stesso problema dell'orbita, cioè nel momento in cui comincia a emettere radiazione elettromagnetica deve rallentare il moto di rotazione, la conservazione dell'energia. A questo punto in breve tempo l'elettrone si ferma e non ruota più.
Allora, questo è il motivo per cui si esclude
però magari di questo sì, esatto.
Cioè, questa è una prova della domanda che ho fatto, cioè se abbiamo una prova che l'elettrone non può girare su se stesso, perché altrimenti la radiazione lo prenderebbe, può anche essere
significativo. Sì, certo. Allora, per quelli che hanno resistito fino ad ora, l'appuntamento è settimana prossima, vi prometto che cercherò di essere più sintetico, questa volta non partiremo dall'antica Grecia, partiremo dalla scoperta dell'elettrone, quindi se non altro già l'arco temporale risulta notevolmente ridotto. Grazie ancora.